Churuma, 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 churuma.
Rádio Jornal e Churuma Virada. Rádio Jornal e Churuma Virada.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata del Radio Giornale della Ciurma Pirata. Trasmettiamo dalla tana fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore Bologna, Radiogramma Genova, Radio Forte Roma e ovviamente Radio Wombat. Se ci voleste scrivere in diretta in questa mezz'ora, tre quarti d'ora che staremo insieme, potete scriverci a pad.cisti.org/p/direttawombat. Partiamo dalle notizie internazionali. Paesi Bassi, l'8 giugno i giudici dell'International Residual Mechanism for Criminal Tribunals dell'AIA, che è l'organismo che dal 2018 ha preso il posto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, hanno confermato in appello la condanna all'ergastolo di Ratko Mladic, l'ex capo militare dei serbi di Bosnia. Mladic è stato riconosciuto colpevole di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante la guerra di Bosnia tra il 1992 e il 1995. Notizie invece dagli Stati Uniti. La prima: l'8 giugno il Senato ha approvato con un'ampia maggioranza, in seguito a un accordo tra democratici e repubblicani, un progetto di legge che prevede investimenti per 250 miliardi di dollari nella scienza e nella tecnologia. L'obiettivo del provvedimento è contrastare la minaccia cinese. 50 miliardi saranno destinati alla produzione di semiconduttori fondamentali per vari settori industriali, tra cui quello automobilistico e quello delle telecomunicazioni. E restando sempre negli Stati Uniti, secondo un'inchiesta dell'organizzazione indipendente ProPublica, presentata l'8 giugno, molti miliardari statunitensi eludono le imposte sul reddito. Il presidente di Amazon, Jeff Bezos, non ha pagato imposte federali nel 2007 e nel 2011, mentre il fondatore della Tesla, Elon Musk, non le ha pagate nel 2018. I 25 statunitensi più ricchi pagano in media al fisco cifre che corrispondono ad appena il 15,8% del loro reddito. Passiamo al Nicaragua. L'8 giugno la polizia ha arrestato Juan Sebastian Chamorro e Félix Maradiaga, candidati alle elezioni presidenziali del 7 novembre. Il 2 giugno era stata messa agli arresti domiciliari dopo essere stata incriminata per riciclaggio. Cristiana Chamorro, considerata la principale avversaria del presidente Daniel Ortega. 3 giorni dopo era stato arrestato un altro oppositore, Arturo Cruz. Francia, l'8 giugno il presidente Emmanuel Macron è stato schiaffeggiato da un uomo durante una visita ufficiale a Tain-l'Hermitage, nel sud-est del paese. Al momento dell'aggressione, l'uomo, che è stato arrestato insieme a un'altra persona, ha gridato slogan monarchici e contro il macronismo. Contro i macrobiotici. Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità l'8 giugno l'attribuzione di un secondo mandato per il segretario generale Antonio Guterres, che dirigerà quindi l'organizzazione fino al 31 dicembre 2026. La conferma del portoghese Guterres sarà presto formalizzata all'Assemblea Generale. Perù. Perù. Martedì sera Pedro Castillo, il candidato alle elezioni presidenziali del Perù per il partito di sinistra socialista Perù Libero, si è dichiarato vincitore. Lo spoglio non è ancora finito e da due giorni i risultati sono incerti, ma secondo quelli parziali Castillo ha ottenuto il 50,2% dei voti sul 99% di schede scrutinate. L'avversario Keiko Fujimori, leader del partito populista di destra Forza Popolare, è ferma al 49,8%. Lo scarto di voti assoluti è di poche decine di migliaia. In base ai dati ufficiali, fino ad ora sono state scrutinate il 99,3% delle schede. Castiglia ha ottenuto 8.735.448 contro gli 8.663.884 ottenuti da Fujimori, una differenza di circa 70.000 voti. Parliamo di immigrazione, Danimarca, il tema di immigrati. La Danimarca ha deciso di fare a modo suo, sfidando l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e dell'Unione Europea. Il Parlamento del Regno ha infatti approvato una legge con 70 voti favorevoli e 24 contrari che prevede concretamente la non accoglienza, ovvero che le domande di asilo e di altre forme di protezione internazionale siano analizzate in un paese terzo, esterno all'Unione Europea, il quale viene chiamato a farsi carico di gestire i richiedenti sia che la domanda venga accettata, sia che venga respinta. Ancora non è chiaro quale sia il paese terzo, c'è chi pensa ad accordi presi dal Regno con Ruanda, Egitto ed Eritrea. Ma tanto è valso che l'iniziativa del governo socialdemocratico, guidato dalla Premier Mette Frederiksen, che sul tema ha avuto lo scontato appoggio dell'estrema destra, scatenasse il reprimenda di ONU e Unione Europea. Ed è scontro fra gli Emirati Arabi e l'Italia. L'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia è stato convocato alla Farnesina l'8 maggio dopo che Abu Dhabi ha negato ad un aeromilitare italiano diretto in Afghanistan di transitare nello spazio aereo emiratino. Secondo quanto riferisce il Ministero degli Esteri italiani, su istruzione del ministro Luigi Di Maio, il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato l'ambasciatore degli Emirati Arabi Omar al-Shamsi. Durante il colloquio il rappresentante italiano ha manifestato sorpresa e forte disappunto per un gesto inatteso che si fatica a comprendere. Questo in relazione al blocco dell'aereo militare che stava portando dei soldati e giornalisti per la cerimonia di abbandono delle truppe italiane in Afghanistan, che hanno dovuto quindi fare scalo in altro aeroporto. Tali parole fanno riferimento appunto a questo episodio che si è verificato l'8 maggio e che ora se ne sta parlando, che ha interessato un aereo militare che trasportava giornalisti e ufficiali appunto militari diretti alla cerimonia. L'accaduto sembrerebbe essere riconducibile a una ritorsione per il blocco della vendita alle armi agli Emirati Arabi a causa della sua partecipazione alla guerra civile in Yemen. Passiamo invece a Bashur. Si fa sempre più intenso il conflitto avviato dalla Turchia nel Kurdistan iracheno, dopo settimane di bombardamenti e invasioni via terra per conquistare le posizioni montane difese dal PKK. La resistenza continua a mettere a dura prova le forze armate ottomane. Intanto però l'escalation inizia a coinvolgere sempre più fortemente gli attori regionali. Il governo regionale del Kurdistan iracheno, guidato dalla destra di Barzani, ha chiesto l'intervento immediato dell'esercito iracheno per fermare i continui movimenti e attacchi delle forze turche, così come del PKK. Nei giorni scorsi i Peshmerga di Barzani avevano avviato diverse operazioni per prendere posizione sulle montagne contese, trovando però la resistenza delle forze di autodifesa del Partito dei Lavoratori curdo e dovendosi ritirare con decine di morti e feriti. Al contempo arriva il richiamo dell'ambasciatrice americana presso l'ONU alla Turchia, che nei giorni scorsi ha bombardato due campi profughi ed in particolare Makmur, distante oltre 150 km dall'area del conflitto dove hanno perso la vita tre civili. Linda Thomas Greenfield fa sapere di aver avvisato la Turchia che ogni attacco contro civili verrà considerato una violazione dei diritti internazionali e umanitari. Croazia, domenica sera a Zagabria si è chiusa una parentesi lunga 20 anni e che ha aperto un nuovo capitolo. Infatti Tomislav Tomasevic, politologo e militante ecologista di 40 anni, è stato eletto sindaco, andando così ad occupare il trono su cui sedeva quasi ininterrottamente dal 2000 l'eterno e controverso primo cittadino Milan Bandic, morto di infarto nel febbraio 2021. La svolta è radicale, come raramente avviene in Croazia. Se Bandic era diventato per molti il simbolo di tutti i mali della politica croata, un governante di lungo corso, passato da sinistra a destra, coinvolto in innumerevoli scandali di corruzione e persino arrestato nel 2014 prima di essere rilasciato su cauzione, Tomasevic si impone oggi come promessa di trasparenza, inclusione dei cittadini nelle scelte della città e grande attenzione per l'ambiente. La coalizione rosso-verde, che lo sostiene raggruppatasi attorno al movimento Mosemo, letteralmente Possiamo, potrà contare sulla maggioranza quasi assoluta dei seggi in consiglio comunale. Basterà un unico consigliere, probabilmente in quota SDP, a garantire al sindaco e alla sua squadra i numeri necessari a mettere in atto la trasformazione di Zagabria. In conclusione, Gran Bretagna, accordi post-Brexit, il Regno Unito ha firmato un accordo commerciale post-Brexit con Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che sono i paesi membri della EEA, cioè European Economics Area, e sono fuori dall'Unione Europea. Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea lo scorso anno a seguito del referendum, come tutti sappiamo, del 2016. La Norvegia ha raggiunto un accordo commerciale post-Brexit con il Regno Unito, mantenendo bassi costi per i viaggiatori d'affari e i turisti. L'accordo sosterrà 18.000 posti di lavoro in Scozia e nel nord dell'Inghilterra. Alcune barriere doganali verranno eliminate, come pure spariranno le tariffe per il roaming mobile internazionale che gli operatori mobili possono addebitarsi a vicenda. Inoltre consentirà ai professionisti britannici altamente qualificati di entrare in Norvegia, Islanda e Liechtenstein per motivi di lavoro e includerà il riconoscimento ad operare nei paesi partner a qualifiche professionali come avvocati, veterinari, infermieri e altri professionisti senza doversi riqualificare.
Arriviamo alle notizie nazionali. Nasce il movimento Abolire Frontex. Con azioni dimostrative in 9 città europee, tra cui Bologna, decine di associazioni chiedono la cancellazione dell'Agenzia Europea per il controllo dei confini. Dal 1993 la fortezza europea ha provocato 40.000 morti, 740 decessi in mare nel 2021. Tra i firmatari, Sea Watch Mediterranea, Baobab Experience e Carola Rackete. Frontex è l'agenzia UE per il controllo delle frontiere esterne. Detiene un record che ha dell'incredibile. Tutte le istituzioni dell'Unione Europea, dalla Commissione al Parlamento fino alla Corte dei Conti e all'Olaf, l'ufficio antifrode, giudicano in modo negativo il suo operato. Eppure, Frontex, con sede a Varsavia, è l'agenzia UE più ricca, dotata di un budget da poco raddoppiato a 900 milioni l'anno, con facoltà di assumere ben 10.000 dipendenti entro il 2027, contro i 750 guardia frontiere che aveva appena 2 anni fa, nel 2019. Parlando dell'operato di Frontex in Grecia, il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha dichiarato: questa agenzia europea si è trasformata ormai esclusivamente in un vero e proprio esercito, che conduce operazioni altamente sensibili, ma non è mai stata controllata e denunciata per le violazioni dei diritti umani connesse alle proprie operazioni svolte sui confini esterni, terrestri e marini dell'Unione Europea, aggiungendo: dal marzo del 2020 nulla è più come prima. Tra i critici più severi di Frontex è certamente il Parlamento UE, che non più tardi del febbraio scorso ha istituito una commissione speciale e messo l'agenzia sotto indagine per molestie, cattiva condotta e respingimenti illegali dei migranti, al fine di impedire loro di raggiungere le coste europee attraverso le acque greche. Il tutto con riferimento a 13 episodi di presunti respingimenti attuati da Frontex nel Mar Egeo. DHL Italia nell'occhio della finanza. Su disposizione della Procura di Milano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro alla DHL Supply Chain Italy SPA, filiale italiana della società tedesca di trasporto merci DHL, nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale. La procura ha scoperto una complessa frode fiscale caratterizzata dall'utilizzo di fatture e contratti di appalto falsi per la somministrazione di manodopera effettuata in violazione alla normativa di settore. Secondo la procura, DHL utilizzava manodopera assunta tramite l'intermediazione di 23 cooperative che si avvicendavano trasferendo i lavoratori dall'una all'altra e che usavano questo espediente per evitare di versare l'IVA e per non versare contributi ai lavoratori. E nasce un nuovo presidio Notav a San Didero. Sabato mattina i Notav si sono ritrovati a San Didero per una grande giornata di lavori in vista del corteo del 12 giugno. Nonostante il tempo incerto, i Notav si sono dati appuntamento al piazzale di San Didero per costruire la struttura che ospiterà il nuovo presidio, che a bassa velocità, come piace a noi, ha iniziato a prendere forma. Ora il presidio è pronto a ospitare i prossimi appuntamenti di un'estate di lotta ricca di iniziative. Il corteo si terrà sabato 12 giugno alle ore 14 in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza del Mercato a Bussoleno, per partire insieme in marcia verso San Didero. E tornano le grandi navi a Venezia. Sabato 5 giugno è passata davanti al centro storico di Venezia la prima nave da crociera da 17 mesi. Il passaggio delle cosiddette grandi navi era fermo dal gennaio 2020, prima dell'inizio della pandemia da coronavirus. La MSC Orchestra è salpata dalla stazione marittima con circa 1000 passeggeri a bordo, passando per il canale della Giudecca, poi nel bacino di San Marco ed infine è uscita dalla laguna passando dalla bocca di porto del Lido, con destinazione Grecia. La nave è stata accompagnata lungo il suo percorso da diverse barche del movimento, contrario al passaggio delle grandi navi nel centro di Venezia, che hanno manifestato il proprio dissenso con bandiere e megafoni. I manifestanti hanno criticato in particolare il fatto che, benché il governo avesse promesso l'allontanamento delle grandi navi da Venezia e il Parlamento abbia approvato una legge a riguardo, la situazione sia rimasta identica a prima. È previsto che la MSC Orchestra torni a Venezia ogni sabato e nei prossimi mesi passeranno per Venezia altre due navi da crociera, la MSC Magnifica e la Costa Deliziosa. ONU. Italia eletta al Consiglio Economico e Sociale, ECOSOC. L'Italia è stata eletta a New York membro del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite per il triennio 2022-2024, con 175 voti su 182 paesi votanti. Si tratta del miglior risultato raggiunto da un paese del gruppo occidentale in questa tornata elettorale. Esso giunge a conferma dell'elevatissimo capitale di fiducia acquisito dall'Italia nel campo della diplomazia multilaterale. A partire dal 1 gennaio 2022 prenderà il via quindi il decimo mandato dell'Italia in qualità di Stato membro dell'ECOSOC. Dall'istituzione del Consiglio stesso nel 1946. Alla fine del triennio l'Italia sarà stata membro per 38 dei 78 anni di vita di tale organo. In quanto membro dell'ECOSOC, l'Italia intende proseguire il proprio impegno, contribuendo attivamente agli sforzi delle Nazioni Unite e ai lavori del Consiglio, in campo economico, sociale e ambientale, nel delicatissimo scenario prodotto dall'impatto della pandemia. Lo farà anche in sinergia con le numerose organizzazioni non governative italiane che hanno ricevuto l'accreditamento presso il medesimo organismo, in ragione della loro preziosa e articolata azione volta ad avvicinare l'ONU alle istanze e ai bisogni della società civile. ECOSOC è la piattaforma dell'ONU deputata alla riflessione, al dibattito e al pensiero innovativo sullo sviluppo sostenibile, istituito dalla Carta delle Nazioni Unite nel 1946. Il Consiglio è costituito da 54 membri, 14 paesi africani, 11 dall'Asia e dal Pacifico, 6 dall'Europa orientale, 10 dall'America Latina e Caraibi e 13 occidentali.
E andiamo infine alle questioni locali che trattano principalmente l'area toscana e, come spesso ci capita purtroppo, andiamo a trattare il tema delle grandi opere. Grandi opere che alla ribalta, naturalmente, visto anche tutti i fondi che vengono stanziati nel famoso Recovery Plan per la costruzione dal nuovo oppure l'ampliamento e il proseguimento dei lavori di quelle che già esistono. E a Firenze, in Toscana, purtroppo già esistono dei cantieri. Comunque, TAV, annunciata la festa inaugurale dal governatore Eugenio Giani, che insieme al sindaco di Cavriglia, un paese, piccolo paese del Valdarno, fra l'altro storicamente rimasto in mano del PCI fino all'ultimo, attende a braccia aperta il primo vagone di terra. Il primo vagone di terra, annuncio che suscita il dubbio, se non lo scandalo, a non poche persone. Ci pensa il comitato No Tunnel TAV Firenze a controbattere all'espressione degli amministratori con un comunicato dove riporta buona parte delle zone d'ombra della faccenda, che ormai va avanti da oltre 20 anni, e sono, noi ci teniamo un po' a riportarle, quantomeno brevemente. Le anomalie in questo progetto sono troppe, dice il comitato Notav. L'opera è regolata dalle norme della legge obiettivo, pessima, ma che prevede che i lavori siano affidati alle figure del general contractor, soggetto che oggi non esiste. I lavori quindi sono affidati a una società a responsabilità limitata, controllata da AFS, che non ha le caratteristiche per esserlo. Tutto questo è regolare? O siamo davanti all'ennesima irregolarità amministrativa, o peggio? Altro punto è che per aprire i cantieri furono fatte forzature quando ancora il progetto non era approvato. Inoltre, gli errori progettuali sullo smaltimento della terra hanno fermato lo scavo della galleria per 15 anni, finché si è dovuto ricorrere a varie modifiche normative per poter dire si parte. Inoltre fu rimosso il responsabile del settore via della regione toscana perché bocciò il progetto per costruire 3 colline di fango a Santa Barbara. Si è avuto l'aumento vertiginoso dei costi per 500 milioni, richiesta poi magicamente sparita da ogni bilancio rintracciabile. Che fine hanno fatto quelle richieste, chiede il comitato? Inoltre le inchieste della magistratura hanno aperto una finestra su ciò che si nasconde sotto questa vicenda: corruzione, vertici politici aziendali, infiltrazione di camorra, truffa, l'aver montato una fresa taroccata, traffico di rifiuti, l'aver messo a rischio una scuola durante lo svolgimento delle lezioni. Inoltre diversi comitati, non solo No Tunnel TAV, hanno denunciato che non esiste la valutazione di impatto ambientale per la stazione Foster nei documenti. Si continua a chiamarla ipocritamente stazione Belfiore. È un progetto che è abbandonato da circa 20 anni, e si è deciso che anche l'aggiornamento del progetto per farne fermata di bus, con un'importante modifica del progetto stesso e della mobilità cittadina, non dovesse essere sottoposto alla VIA. Inoltre l'analisi costi-benefici fatta 2 anni fa dice chiaramente che è positiva perché è un potenziamento della direttrice principale in Italia, ma è totalmente negativa per Firenze e la Toscana. Su questo presidenti e sindaci tacciono, anzi appunto festeggiano. Comunque queste sono brevissimo elenco di ciò che secondo il comitato No Tunnel TAV, che è un comitato che fin da appunto da 20 anni a questa parte si batte contro l'opera del sottotraversamento principalmente e della stazione Foster, non è contraria alla TAV, ma ha proposto fin da sempre soluzioni alternative meno impattanti, più economiche e sostenibili. Comunque potete andare a visitare il blog del Notav, che è notavfirenze.blogspot.com. E non è solo questo, quantomeno il grosso affare toscano di questa legislatura, perché andiamo sulla questione dell'aeroporto e troviamo ancora bagarre nelle questioni aeroportuali toscane alle prese con il progetto di ampliamento del polo fiorentino grazie a una fantomatica nuova pista. Ma non solo, visto che grazie alle forze sindacali si è riacceso anche il dibattito sulla questione di Handling Toscana, il gestore di servizi aeroportuali che sarà ceduto da Toscana Aeroporti per 2 spicci, e che si porta dietro i legittimi dubbi sul loro futuro non adeguatamente chiarito per le oltre 400 persone che vi lavorano, circondate dal silenzio assordante delle istituzioni, soprattutto regionale. Le due, insomma, la Toscana Reporti Handling si occupa dei servizi aeroportuali sia per quanto riguarda il polo pisano che per quanto riguarda Peresola, il polo aeroportuale fiorentino. E la nuova pista, appunto, lo scenario sembra leggermente mutato perché il sindaco leghista di Pisa, tale Conti, sembra più allineato al progetto nonostante le espresse perplessità di alcuni mesi fa, che preoccupazioni date dalla certezza che una nuova pista a Firenze depotenzierebbe il polo pisano. Se però Conti ha moderato le opinioni, lo stesso non si può dire per la cittadinanza pisana, che guarda al divario di finanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund, saranno circa 380 milioni per l'aeroporto di Peretola a Firenze e, pensate, 85 per il Galilei, hanno guardato esso con sconcerto, cosa che accade anche nella Piana Fiorentina, la zona più interessata dal nuovo orientamento della pista e che da anni si mobilita con fermezza per opporsi a tale scellerato progetto, fino a fare della vertenza uno dei principali temi che hanno portato all'elezione del sindaco di sinistra italiana Falchi a Sesto Fiorentino, a discapito di un PD fermo sulle posizioni liberiste, fra l'altro elezione che si è conclusa con un ballottaggio. Sindaco che negli scorsi 5 anni ha portato avanti un lavoro di critica e opposizione all'opera e a chi oggi si trova ad affrontare una campagna elettorale in vista delle amministrative autunnali molto accesa, visti i temi presenti sul tavolo. Infatti non tardano ad arrivare gli attacchi, soprattutto da parte di Italia Viva, che è da sempre una fortissima promotrice del progetto, che qualche giorno fa fa notare le contraddizioni del sindaco sestese nell'appoggiare la lista PD alle regionali dello scorso anno. Lista che portava avanti posizioni diametralmente opposte alle sue sulla questione dell'aeroporto e che preannunciano una calda sfida elettorale in quello che pur essendo un comune periferico limitrofo dell'area metropolitana riveste un ruolo fondamentale all'interno del tessuto economico fiorentino, sia per quanto riguarda appunto la presenza dell'aeroporto, ma non solo, è un po' la cassa di espansione urbanistica degli ultimi 30 anni, e quindi dall'inceneritore a tutto i poli industriali vanno proprio a finire lì. E un'ultima notizia locale, si parla di caporalato a Firenze, perché un'inchiesta della Procura di Firenze ha portato all'arresto di 2 imprenditori nella lavorazione del pellame e nella fabbricazione di borse, che a Campi Bisenzio avrebbero sfruttato lavoratori stranieri, soprattutto di provenienza cinese, bengalese e pakistana, con turni di 14 ore al giorno e una retribuzione media di poco superiore ai 3 euro l'ora. Senza riposo, naturalmente, consumando sul posto pasti di fortuna preparati con cucine alimentate a bombole a gas. I 2 imprenditori cinesi sono finiti agli arresti in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, nei cui confronti è stato disposto un sequestro per equivalente di beni per 522.880 euro. I reati ipotizzati dall'inchiesta, coordinata dal PM Von Borries, sono quelli di caporalato, bancarotta fraudolenta, dichiarazione fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, oltre a quelli di raccolta e smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'ennesimo esempio del modello di sfruttamento del lavoro attuato su tutto il territorio toscano, che abbiamo già raccontato tramite le esperienze dei lavoratori Texprint e Tintoria Fada a Prato, che sempre più appare come una costante più che un'eccezione.
Sì.
E facciamo una precisazione sulla notizia dell'Italia eletta al Consiglio Economico e Sociale. È una notizia che fa anche un po' sorridere, viste le esigue risorse messe in campo dall'Italia all'interno del Recovery Plan per le questioni del passaggio sostenibile, quindi per l'ambiente, transizione sostenibile pari poi in definitiva al 16%, e uno degli ultimi paesi in quanto a soldi spesi all'interno dell'Unione Europea. Quindi questa nomina a capo del Consiglio Economico e Sociale, che si occuperà anche e principalmente di questo, fa abbastanza sorridere.
Allora, ecco, riparte la musica, siamo in chiusura. La precisazione di Tuco preannuncia appunto la lettura del bollettino di inquinamento dell'aria di Chiara Tira da chiaratira.it, la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Io l'ho aperto circa un quarto d'ora fa, ma ho visto che alcuni contrassegni, alcuni pallini hanno cambiato colore e alcuni in meglio, perché diciamo l'aria toscana è piuttosto verde. Segnava poco fa un pallino giallo a Brozzi, a Firenze Brozzi, e questo c'è ancora. I livelli di PM2,5, di 11 e di PM10 è pari a 7 parti per metro cubo. Altri pallini che non siano verdi, quello di Genova segnava giallo fino a pochi minuti fa, ora è tornato verde. Invece abbiamo due pallini contrassegnati dal giallo e dall'arancione nella zona del Modenese, esattamente vicino a Vignola, dove quell'arancione è la centralina del Comitato di Tutela del Territorio vicino a Vignola, che segna appunto 16 di PM2,5 e 19 per quanto riguarda il PM10. E via via che andiamo a nord, la situazione almeno in alcune zone sembra appunto essere ancora peggiore. Milano segna un pallino rosso che fino a pochi minuti fa era nero, PM2,5 a livello di 21, mentre PM10 a 22. L'ultimo pallino che segnaliamo è la centralina veneziana della Giudecca, di Cannaregio, che contrassegnato dal colore arancione segna i livelli di PM2,5 a 19 e di PM10 a 18. Chissà se proprio il passaggio della grande nave ha portato a questo risultato. Comunque la radio non si ferma qua, perché come di consueto vi diamo un abbocco ai palinsesti delle altre radio, le altre radio della Sciurma Pirata, che ricordiamo in comune con noi hanno soprattutto la frequenza sulla quale trasmettiamo, 1359. Comunque su Radio Spore troviamo alle 15 mezz'ora d'eco che va in replica, alle 17 Calidoscopio, alle 19.30 Masto Radio, Radiogramma, l'emittente genovese dal Buridda, alle 14 Centottani, alle 15 Straight Tutta Cantina, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda, 17 A cena con Ciabi, una replica, 19 Nana, 20:10 Have a Breakbeat, alle 22 Rivoluzione Fredda, alle 23 Break to the Past. Radio Forte dal Forte Prenestino, alle 15 Note al Margine, alle 16 Info Shop Talk, mentre su Radio Wombat, come di consueto, alle 14.30 Radio Contado, alle 17.30 Buongiorno Palestina e alle 22.30 Slick Chick. E ne approfittiamo anche per dare un occhio alla punta, all'agenda autogestita del Sottobosco Fiorentino, che vede pubblicati diversi eventi per questi giorni. Il primo è quello di sabato 12 giugno, live Octopool. Octopulp e ospiti presso il CSA Next Emerson alle 19. E domenica ci teniamo particolarmente a segnalarvi un'iniziativa che è presentata proprio da Radio Wombat e dal Next Emerson, appunto domenica 13 giugno alle varie ore, comunque la mattina, si svolgerà Scegliemmo la montagna. Storie e memorie di resistenza partigiana disseminate su tre sentieri che toccano i luoghi simbolo di quella che è stata una parte importante della guerra di resistenza nella campagna fiorentina. Tre percorsi che convergono al cippo di Radio Cora nell'anniversario dell'uccisione per mano del nazifascista delle persone che avevano sviluppato il progetto della radio pirata strumento rivelatosi indispensabile nella guerra di liberazione dalle forze occupanti. Ci saranno tre percorsi, appunto uno partirà proprio dal CSA Next Emerson e si inerpicherà sulle pendici di Monte Morello fino ad arrivare al Cippo. E un altro percorso invece partirà dalla zona nord di Monte Morello, esattamente dalla Cappella di San Jacopo. E invece il terzo percorso partirà dai pressi di Careggi, nella parte di Firenze Nord, e anch'essa andrà a convergere al Cippo di Radio Cora. Tutti questi percorsi toccheranno vari punti simbolo appunto della resistenza, dove vi sono lapidi oppure vi sono ricordi. E questi punti, fra l'altro, sono già stati selezionati e inclusi all'interno di un sito che è appena stato inaugurato, si chiama macchieurbane.org. È un sito che, diciamo, pone l'attenzione sulla toponomastica resistente dei luoghi, oppure su quello che non è toponomastica resistente, quindi sono quelle reminiscenze di un passato coloniale, e anche non solo di un passato coloniale, ma anche come si può dire, dell'esposizione, ecco, di questo passato. Comunque, le tre passeggiate sono difficoltà un po' diverse, percorsi un po' diversi e lunghezze diverse. Arriveranno all'incirca al Cippo di Radio Cora durante l'ora di pranzo, dove sarà appunto montata una regia del Wombat, che nel frattempo sarà in collegamento con i tre gruppi che risalgono. Vi sarà un pranzo a panini e poi la fanfara della leggera, canti e sonate di tradizione orale dalla Val di Sieve. Ricordo appunto altre info su www.macchieurbane.org. Questo si spera che sia solo il primo degli eventi di mappatura e di appropriazione del territorio intorno a Firenze. Beh, detto questo, direi che ci salutiamo, il tempo stringe, la fame si fa avanti, e quindi noi non possiamo fare altro che salutarvi con il consueto
Yuri!
Radio Giornale Ciurma Pirata.